Astronauticast. Astronauticast, episodio 25 della stagione 4. Il podcast di forumastronautico.it è tornato puntuale, con le dovute virgolette, anche questa sera in diretta su astronauticast.com/live o per chi ci ascolta in podcast durante la settimana nel vostro lettore MP3 preferito. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, al microfono numero 1 e qui di fianco a me c'è Paolo Amoroso.
Dal microfono numero 2 degli Astronautica Studios vi saluta Paolo Amoroso.
Si unisce a noi da Hervé, il presidente di ISA, associazione Italian Space and Astronautics Association, Marco Zambianchi, da quel di Hervé.
Buonasera a tutti gli amici, a voi e a chi ci ascolta in podcast.
www.isa.it, se volete la fotografia più istituzionale della nostra associazione. Forumastronautico.it invece è quello da cui tutto è partito ed è il motore, la community che tiene insieme i pezzi, e poi ovviamente ci sono gli altri progetti come Astronauti News, ma non parliamo soltanto di noi, parliamo anche, no, di Luigi Morriale non possiamo parlare perché questa sera non c'è, magari raccontiamo dopo dove è andato, ma passiamo al nostro Riccardo Rossi, che anche lui ha un sito da citare questa volta, l'abbiamo già fatto la volta scorsa, twitter.com/spacehumor, il nostro vignettista spaziale, Riccardo Rossi.
Anche su richiesta, ovviamente. Ciao a tutti da Modena.
Riccardo Rossi, che ci ha deliziato con una instant comic,
parody.
Ha fatto una Lady Gagarin che ci premureremo di utilizzare come immagine dell'episodio su astronauticast.com perché è degna di nota. Benvenuti, bentornati a tutti. Buonasera a tutti quanti. Siamo un po' in ritardo con la diretta, con questo ci...
Sai che novità?
Forse anche un po' più del solito questa volta. Io, la mia scusa è che sono rimasto chiuso col motorino all'interno del cortile dell'ufficio.
E basta la tua di scusa, perché tu sei il centro operativo di tutta la trasmissione, quindi.
Sì, in effetti è vero, è causa mia e basta, e di questo chiedo scusa. Ma tanto quelli che ci stanno ascoltando in podcast, che sono la stragrande maggioranza, dicono: beh, passate alle cose un po' di sostanza, perché queste cose non mi interessano. Sto recuperando la scaletta di oggi, che è stata compilata con cura e dovizia di particolari dal nostro Riccardo, che si è preso spontaneamente, direi, questo compito.
Sì, spontaneamente.
È stato offerto volontario.
Ma l'ho fatto con piacere.
L'abbiamo offerto volontario la settimana scorsa e sta facendo un lavoro con i controfiocchi, perché sappiamo esattamente di cosa vi parleremo questa sera, a partire dall'introduzione, passando per le news, le rubriche e i link della settimana. Che la volta scorsa mi pare che ci siamo giampati alla grande. Partiamo con gli auguri. Non abbiamo un musichetto da mettere perché la SIAE ce lo impedisce, se no ci sarebbe un tanti auguri per il nostro Paolo Nespoli, che ha compiuto 54 anni in orbita.
No, 54 anni in orbita, sembra che sia rimasto nello spazio.
No, mentre è in orbita ha compiuto 54 anni, non è da in orbita da 54 anni. Vabbè, però qualcuno potrebbe crederci. Comunque, auguri ad Astro Paolo, potete leggere le sue... Non ho letto se ha scritto qualcosa sul suo compleanno, suppongo di sì, avrà ringraziato per gli auguri. Non ho guardato Twitter in questi giorni.
Ho visto che ha cominciato, però, una cosa interessante, a pubblicare foto 3D.
Ah, finalmente, lo trovate, la sua viva voce, direttamente dall'orbita terrestre, su twitter.com/astro_paolo. E vediamo subito se ci sono queste famose foto 3D di cui parla Paolo.
Quindi il compleanno è suo, ma il regalo l'ha fatto a noi con queste foto 3D.
Sì, per il momento si tratta di 5 foto, anche però... un po' datate, perché tipo lo vediamo tipo impegnato ad allestire l'albero di Natale, quindi sta un po' recuperando il tempo perduto riguardo alle foto 3D.
Però l'effetto è interessante.
E queste sono fatte con la macchina fotografica stereoscopica appositamente costruita per questa missione, giusto?
Non penso, perché dagli EXIF data che si vedono su Flickr sembra la normalissima Fuji 3D.
Sì, è un modello commerciale.
Quella consumer.
Non è che la fotocamera in realtà è, cioè, è semplicemente un assemblaggio di due Fujifilm, no?
Ma è un modello commerciale.
Real 3D, ok, sì. Ok, la sto guardando con gli occhialini. Effettivamente ha una certa... rispetto ai bellissimi, adesso può uscire male se la dico così, sono ottimi i 3D che fa ad esempio il nostro
Roberto Beltramini,
l'EM, però lui riesce a trasformare immagini che sono praticamente diversissime, riesce a trovare i punti di contatto e tira fuori il 3D dove non c'è, questo essendo dove non c'è, ma lui lo fa. Ok, scusa Roberto, sono bellissime le tue foto, ma non sembra da come l'ho detto. Abbi pazienza. Queste foto, effettivamente, essendo fatte con una macchina apposta, hanno un effetto 3D particolare. Guardatelo con gli occhialini se ne avete la possibilità, perché vale la pena.
E comunque rinnoviamo gli auguri a Paolo Nespoli.
Gli auguri gli sono stati fatti anche in diretta radio oggi dal centro di controllo di Mosca dopo l'aggancio di Soyuz 21 che ha appunto accolto i 3 nuovi membri a bordo della stazione e nel momento in cui le famiglie si sono collegati per felicitarsi dell'arrivo hanno subito fatto gli auguri a Paolo. Ho visto che si è schermito abbastanza con una timidezza che non mi aspettavo e ha chiuso in 448 questo momento così dedicato a lui personalmente, forse anche perché effettivamente c'erano di mezzo le famiglie dei nuovi giunti a bordo.
Molto bene, allora auguri a Paolo. Andiamo, maciniamo le introduzioni, se qualcun altro vuole fare gli auguri a Paolo anche dalla chat, visto che qualcuno l'aveva scritto, riportiamo, anche se non arriviamo ancora in orbita, arriviamo quasi su Marte ma non arriviamo in orbita, in ogni caso riportiamo gli auguri a Paolo, magari qualcuno che è vicino a lui ci sta ascoltando, e passiamo all'argomento successivo. Paolo, diciamo che troviamo anche un bel segue. Paolo è nato praticamente in questi giorni di aprile, molto vicino al 12 di aprile. Praticamente il suo destino per lo spazio l'ha già segnato, perché il 12 di aprile ricorrerà il 50° del primo volo umano della storia di Yuri Gagarin, e tradizionalmente il 12 aprile è anche la Yuri's Night, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, quindi invito Marco a rifare lo stesso discorso della settimana scorsa per invitare gli ascoltatori agli eventi di cui siamo direttamente responsabili e comunque a incoraggiare a frequentare questo tipo di celebrazioni che non fanno altro che bene alla nostra causa.
Sì, nel corso dell'ultima settimana devo dirti, Michael, che la situazione si è abbastanza evoluta, nel senso che innanzitutto parlando della catena Yuri's Night internazionale, quella organizzata proprio da chi ha inventato questa manifestazione, credo abbiamo raggiunto il record italiano in assoluto del numero di party organizzati nella nostra penisola. Infatti ho aperto yurisnight.net/partylist e vedo che per esempio si sono segnate, oltre a noi, diciamo noi di LECO che organizziamo presso i planetari ormai da 5 anni consecutivi, anche Bologna, Firenze addirittura nel contesto di una manifestazione di poesia, Genova, Lanciano, poi LECO appunto, Masciaga di Bedizzole in provincia di Brescia, Milano in un contesto che conosciamo abbastanza bene, ma anche un'altra Milano che non fa capo alla persona di Cristina Olivotto, che fa da sponsor per le celebrazioni del planetario di Milano, di cui magari parliamo ancora un attimo. Quindi a Milano addirittura dovrebbero esserci 2 parti, a Nys in provincia di Aosta, dove credo che dietro le quinte si muova la nostra amica Patrizia,
sì, diciamo,
a Padova
soprattutto Andrea e il gruppo dell'osservatorio,
sì giusto, a Padova dicevo, a Piacenza, a Roma, a Saluzzo, a Tradate, che è in provincia di Varese, a Varese città, anche qui 2 volte, per cui o sono 2 parti diversi, vedo che le mail di contatto sono differenti, per cui liberissimi di aver organizzato più di un'occasione, e per ultimo Vercelli, per cui non ho fatto il conto, ma sono davvero tante. Di solito eravamo soli soletti, quest'anno il 50° ha sicuramente richiamato parecchie persone. E questo per quanto riguarda la programmazione generale. Per quanto riguarda LECO, vi posso dire che al Planetario, che normalmente accoglie Astronauticon, organizziamo una mostra fotografica nei giorni di sabato 9 e domenica 10 dalle 15 alle 18, in cui appunto abbiamo raccolto e mostriamo al pubblico una serie di fotografie d'epoca che aiutano chi non è appassionato di astronautica a farsi un po' l'idea di come andavano le cose ai tempi del lancio di Yuri Gagarin. E ci sarà naturalmente il supporto a commento, insomma, personale del planetario, che darà una mano anche a chi proprio non ha voglia di leggere le didascalie. Il giorno 12 aprile invece, alla sera alle 21, c'è la conferenza presso il planetario, e che, a cui seguirà una bella pizzata in compagnia, perché ci vuole anche la parte party. E in concomitanza abbiamo avuto il permesso di proiettare proprio il 12 il film First Orbit, che ho avuto la fortuna di vedere, abbiamo avuto il permesso di vedere in anteprima proprio per prepararmi, e devo dire che è qualche cosa di estremamente poetico, raffinato e molto bello, in cui Paolo Nespoli ha una parte preminente, ma non posso dire di più, il non disclosure agreement mi proibisce di approfondire troppo. Vorrei anche ricordare che il Planetario di Milano festeggia con una molteplicità di eventi che iniziano sabato 9 per finire a martedì 12. Naturalmente non lo faccio solo per amicizia nei confronti del Planetario, ma perché da buon italiano ho un enorme conflitto di interessi, e il sera di sabato 9 dicembre, dopo Monica Imone che partirà alle 15.
Allora.
Dopo alle 18, seguita da Maurizio Nati, ci sarò io alle 21, che faccio il mio esordio in questo palcoscenico, diciamo, di primaria importanza in ambito nazionale, e umilmente mi accingo a raccontarvi qualcosa dell'esplorazione dei nuovi mondi. Per cui, se volete sentirvi raccontare un po' delle meravigliose promesse che l'astronautica ha fatto senza mai mantenerle, siete liberi di sentirle dalla mia voce.
Non avrei mica fatto una conferenza così critica, così con un tono così negativo,
mi luccicano gli occhi ogni volta che rivedo le slide che sto completando, però davvero se ho trovato talmente tanto materiale riguardante studi messi in campo e mai portati a termine, che viene la rabbia a pensare dove potremmo essere oggi. Mi tornano in mente ogni tanto i post che i primi frequentatori di Forum Astronautico si ricorderanno, i messaggi inviati da Carmelo Pugliatti, che si era andato a recuperare una serie di fotografie di come negli anni 50 e 60 si immaginava il mondo negli anni che stiamo vivendo ora, e era molto diverso, insomma. Promesse non mantenute, che fanno un po' soffrire e riflettere, visto anche le cose che ci circondano. E per quanto riguarda la Yuri's Night, ho finito, vi aspettiamo, insomma, ai molteplici appuntamenti.
Ok, Paolo, stavi...
No, volevo solo precisare che le manifestazioni a cui ti riferivi sono il 9 aprile e non il 9 dicembre.
Ops. Si tratta di un lapsus freudiano, chiaramente, non so cosa c'è di particolare a dicembre. Ma
il 9 dicembre compie gli anni mia moglie, quindi
vabbè, allora è un giorno importantissimo, il compleanno della moglie è un giorno importante.
Auguri, grazie. Si poteva dire il nome, sì, me lo sono ricordato, quindi
per bacco.
Allora, la cosa successiva è un post su stratosfera.com che mi ha colto di sorpresa ieri, perché Marco avevi detto che il negoziante ti aveva chiesto, il commerciante di palloni ti aveva chiesto conferma delle spese di spedizione, e di colpo ho visto una foto in cui tu mostravi la scatola. Sono arrivati
tutti e due i palloni che avevo ordinato, sia per ottimizzare le spese, che sono praticamente equivalenti al costo di un pallone, sia per avere un backup, visto che si tratta di un lancio particolarmente annunciato e sarebbe bene, insomma, non arrivare impreparati. Ne ho ordinati due, sono qui davanti ai miei occhi adesso che siamo in registrazione, ben inscatolati. Devo dire che l'arrivo dei palloni ha suscitato un'ennesima ondata di commenti e curiosità, tra cui quelle di Alessandro, che alla fine ci dice: sì, vabbè, io però il pallone me lo compro, ma voi dovete dirmi come si fa a fare la sonda, il carico utile. Mi sembra una domanda su cui si potrebbe scrivere un'enciclopedia. Io, Alessandro, volevo risponderti, non ho avuto ancora il tempo, ma lo posso fare qua, se ci stai ascoltando. Ti posso dire che scriverti un commento in cui fare il riassunto di tutto ciò che un gruppo di una decina di persone, tra cui due altamente specializzate, hanno realizzato nel corso di un anno è impossibile. Forse conviene fare un primo lancio semplicemente mettendo a bordo una fotocamera che puoi perdere, e magari mettendola in registrazione video, insomma, è un primo passo. E poi anche la lettura dei vecchi messaggi sul blog di Stratosfera può essere d'aiuto, però non puoi pretendere che ti spieghiamo per filo e per segno tutto, anche perché ci sono state investite energie e denaro che difficilmente una persona singola può mettere in campo. Però non scoraggiarti, I soli limiti a queste cose sono la fantasia e naturalmente i permessi che vanno richiesti per lanci con palloni di questo tipo. Chiudo dicendo che i permessi servono naturalmente perché si va a invadere e superare lo spazio aereo occupato normalmente dai voli di linea. Il pallone dovrebbe arrivare a 30.000 metri d'altezza, ricordo che gli aerei volano a 10.000, quindi è bene non fare cose imprudenti, non pensateci nemmeno di farlo a casa senza documentarvi bene su come muoversi anche a livello di clearance, di NOTAM, così si chiamano le pratiche da effettuare. Tutti questi spunti li trovate sul blog di Stratosfera, possono essere utili per creare a vostra volta un'esperienza straordinaria, però insomma non vanno improvvisati perché altrimenti si può far male a qualcuno.
Ok, ma fa impressione vedere quante cose riuscite a fare. Io faccio il podcast e tengo in piedi la trasmissione ed è più che altro il mio più grosso impegno all'interno dell'associazione, oltre ogni tanto a fare qualche operazione di servizio su forumastronautico.it. Ma il nostro Paolo, ad esempio, è riuscito a espandere addirittura il brand, chiamiamolo così, di Astronauticon, fino alla
Aosta.
Aosta, Val d'Aosta, volevo pensare al nome della regione.
Sì.
Vuoi dirci qualcosa?
Si è svolto il 31 marzo di quest'anno, quindi nel 2011, una manifestazione chiamata Astronauticon Saint Roch Étoile. Perché Saint Roch Étoile? Perché alcuni nostri amici, qualcuno di voi avrà conosciuto ad Astronauticon 5 Patrizia Dondeina, che è un insegnante di Aosta che conduce con la collaborazione dell'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta da alcuni anni una iniziativa di didattica dell'astronomia e dello spazio che si chiama proprio Saint Roch Étoile. Si svolge infatti presso l'istituzione scolastica Saint Roch per cui lei lavora. Si tratta di una serie di iniziative molto varie che coinvolgono tutti i protagonisti del mondo della scuola, quindi non solo studenti e insegnanti ma anche genitori, e lo fanno in una fascia d'età quindi dalla scuola dell'infanzia alla scuola media, in cui questo tipo di stimoli possono avere valore maggiore, magari lasciare un ricordo particolarmente forte e magari dare degli orientamenti futuri per gli studi o per le attività professionali. Nel corso di questi anni Patrizia ha svolto diverse iniziative, soprattutto lavoro in classe con gli studenti, ma anche incontri con esperti del settore, fra cui uno di fama internazionale, cioè il sottoscritto. Anch'io sono andato a parlare ai ragazzi di Aosta, ma cosa importante, ha fatto conoscere ai ragazzi anche alcuni veri protagonisti dell'esplorazione dello spazio. Alcuni anni fa aveva condotto un'intervista via mail con domande dei ragazzi a Paolo Bellutta, uno dei rover driver dei rover marziani Spirit e Opportunity, e tra l'altro anche un nostro amico del forum. E quest'anno, appunto il 31 marzo, si è svolta questa manifestazione a cui abbiamo dato volentieri con l'associazione ISA anche il nome di Astronauticon, in cui l'ospite d'onore è stata Samantha Cristoforetti, l'astronauta NASA, ESA, Samantha Cristoforetti, nonché altra nostra amica del forum, che ha parlato ai ragazzi così raccontando le sue esperienze. E Paolo Bellutta, che è notoriamente una persona estremamente disponibile, questa volta ha accettato di alzarsi alle 2:30 del mattino o magari di non andare a dormire, per poter salutare i ragazzi e Samantha in collegamento via Skype.
Ottimo, e anche da Marte ci sono arrivati dei saluti a noi, questa volta di certo. Astronauticast, non alla scuola in Val d'Aosta, da Diego Urbina, che ancora una volta ha raccontato sul suo Twitter che siamo parte della sua
routine della quotidiana. Sua routine.
Questo ci rende felicissimi. Lo salutiamo perché ci ascolta con i pacchetti che gli mando quasi dopo ogni registrazione. Divido il podcast in pacchettini da 7,5 megabyte e grazie a uno script gli sparo via email e lui riceve dopo di solito qualche ora, qualche giorno, quando il controllo missione effettua l'uplink alla sua astronave di ritorno dal pianeta Marte, o comunque un ritorno simulato dal pianeta Marte. E quindi niente, semplicemente perché ci cita, noi lo salutiamo ancora di più di quanto facciamo di solito. Ciao,
ciao Diego.
Diego.
Volevo Ciao, chiedere, Diego. Volevo richiedere a Paolo un attimo il nome della località in Val d'Aosta dove ha fatto
l'istituzione scolastica San Roc.
Ma il nome completo?
L'iniziativa è San Roc Étoile.
Vedi, un po' non ha assonanza con Rocket.
Riding okay, San Roc Étoile.
La prima volta, infatti, pensavo che fosse San Roche io. Perché...
Ma io lo sento, io sono appunto non sono assolutamente francofono e lo sento pronunciare come Saint Rock da chi queste cose le sa, quindi ripeto esattamente quello che sento.
No, la mia non era una correzione, era solo che io l'avrei detto così, forse l'ho detto così la settimana scorsa per dire, per giustificare la tua assenza. Vabbè, direi che la prossima musichetta dovrebbe iniziare così. Perché anche questa volta... Oh, pensavo che ci fosse una transizione migliore. Anche questa volta siamo stati protagonisti involontari di una puntata di Chi vuole essere milionario. In realtà cos'era? Sabato sera, domenica sera mi sono seduto al computer e ho trovato una chat del nostro Alberto che mi diceva: ci sono 2000 utenti collegati al forum e sono tutti collegati allo stesso topic. Bah. Io non lo so, non sapendo cosa fare, ho verificato questa cosa. Il topic era un topic che parlava di Apollo 11 ed era un topic celebrativo aperto in corrispondenza di uno degli
anniversari recenti.
Uno dei più recenti, esatto, dal nostro Pilgrim, se non sbaglio, Luigi. E niente, subito dopo il passo successivo è stato guardare gli analytics di Google Analytics e vedere che tutte queste, come sospettavo, tutte queste visite provenivano da Google con una chiave di ricerca che era 30.
Chi è nato il 30
dicembre? Attenzione ragazzi.
Non ricordo la data. Comunque, chi era nato in un certo giorno a Roma, tra alcuni personaggi famosi?
Potremmo farci la domanda a questo punto da soli, perché siamo...
Ma dovrebbe esserci un link nella web.
Sì, infatti, stavo a prendere proprio quello. 31 ottobre 1930 arriva la risposta dalla chat dal nostro cervello distribuito, che se non ci fosse noi non ne faremmo uno neanche in quattro. È incredibile ragazzi, e mi sono anche bullato con le persone che erano con me mentre ho scoperto questa cosa, che io ovviamente avrei risposto correttamente. La domanda chiedeva, anzi, visto che abbiamo questi potenti mezzi della tecnica, la domanda... La domanda chiedeva: se siete nati il 31 ottobre del 1930, che cosa siete? A. Un astronauta. B. Un calciatore. C. Un medico di fama mondiale, non ricordo assolutamente l'opzione, questa l'ho inventata.
Infatti, completamente inventata.
E di Paolo Amoroso.
Ma in realtà io sono nato un po' prima, comunque.
Ti lascio fare i tuoi ragionamenti. Beh, ovviamente la risposta, visto anche il suggerimento che abbiamo dato, veniva dal topic su Apollo 11 ed era sicuramente un astronauta di Apollo 11, nella fattispecie il nostro Michael Collins, che curiosità è nato a Roma e quindi
in quanto figlio di un diplomatico americano che in quegli anni lavorava a Roma.
Quindi a questo punto possiamo accenderla e dire che è la risposta giusta. Ok, a parte questo siparietto, davvero ci siamo fatti cogliere in fallo, mi vergogno tantissimo Paolo e mi vergogno anche di te. No, scherzo. Allora, proseguiamo oltre. Ma gli altri due sono ancora collegati?
Ci siete ancora, Riccardo e Marco?
Sì, scusa, stavo litigando in chat perché la gente non apprezza questi sforzi di Mike che si trasforma in Jerry Scotti e sta molto sul pezzo, però qua non apprezzano e allora ero lì infervorato.
Cos'è che... Ah, dopo... Io ti stavo dando manforte.
Ma pensa un po'. Una sollevazione popolare della nostra chat: non apprezzano quando ci mettiamo a fare del semplice furto di musiche protette da diritto d'autore, per citare il nostro Gerry Scotti. Vabbè.
E poi non siete lì, vedete che Mike nel frattempo si è messo un cuscino sotto il maglione per simulare la stazza di Gerry Scotti. Insomma, lui fa le cose per me.
Le luci vanno giù e non si scherza più. Quindi direi che possiamo anche chiudere la nostra introduzione. Abbiamo fatto soltanto 25 minuti di introduzione. Diamo fuoco alle polveri, passiamo alle news, diciamo quello che è successo questa settimana e non cantiamocela più, perché passiamo il tempo ad autoincensarsi, ma in realtà ne succedono di cose nel mondo astronautico degne di nota. E chiedo a Marco, che sicuramente è il più preparato, perché la Wave dice che è il più preparato, di raccontarci dello spostamento del lancio di STS-134 al 29 di aprile. Poi magari lo chiediamo anche a Ricky, perché potrebbe saperne qualcosa anche lui.
Che bastardo!
Ma quello che la sapeva più lunga di sicuro è Luca, che ha preparato il post con cui su Forum Astronautico abbiamo dato l'annuncio che la NASA ha riprogrammato il lancio, appunto come dicevi Michael, di STS-134 al 29 di aprile. Si tratta dell'ennesimo spostamento di questa missione, a cui ormai restano solamente pochi giorni di margine per la chiusura della finestra di lancio. Infatti, a seguito di contatti avvenuti il 3 aprile tra i manager del programma della stazione spaziale e i vari partner internazionali, la NASA ha deciso, dopo alcune settimane di trattativa, di riprogrammare lo shuttle dell'Endeavour per le 21:47 italiane di venerdì 29 aprile 2011, cosa che onestamente, Michael, a me non dispiace, perché vista l'ora ci consentirebbe una spettacolare diretta del lancio, ma magari ne parliamo più tardi. Questo delay è stato causato dal tentativo di risolvere i conflitti di calendario tra la missione dell'Endeavour e lo scambio di veicoli automatici russi Progress, e purtroppo sono falliti questi tentativi, e quindi si è dovuto spostare il lancio dello shuttle. Il programma russo infatti prevede il distacco della Progress 41P dalla stazione il prossimo 26 aprile e il lancio della 42P da Baikonur il 27, con un docking automatico alla stazione spaziale internazionale due giorni dopo, il 29. Come è noto, la NASA preferisce evitare di lasciare agganciato lo shuttle all'ISS quando ci sono in movimento altri veicoli, compresa appunto le Progress, che sono veicoli di rifornimento scusate, russi all'avamposto orbitale. Si era ventilata anche l'ipotesi di ritardare il lancio della nuova Progress, oppure di lanciarla secondo il programma ma lasciarla sostanzialmente parcheggiata lontano dall'ISS fino alla partenza dello shuttle. Ma c'è a bordo un esperimento scientifico che è sensibile, diciamo, e potrebbe risultare danneggiato da un'attesa troppo prolungata, perché deve essere conservato in uno dei freezer a bordo della stazione. In ogni caso, i responsabili NASA terranno la usuale Flight Readiness Review, che è l'appello generale a tutte le necessità che devono verificarsi perché il lancio dello shuttle possa avvenire il 19 aprile. E di seguito verrà ufficializzata la data di lancio che porterà alla stazione spaziale, lo ricordo, l'esperimento Alpha Magnetic Spectrometer, che è importantissimo, ha un cuore italiano, ci sono molti italiani impegnati insieme anche ad altri pezzi di ricambio. Se verrà confermata la data del 29, il docking, cioè il collegamento alla stazione, avverrà il 1 maggio e l'installazione di AMS sul TRAS avverrà il giorno 2. E le quattro passeggiate spaziali, in cui ricordiamo è impegnato anche Mike Fink, un amico tradizionale di Forum Astronautico che ha in tasca una bandiera tricolore, avverranno il 3, il 5, il 7 e il 9 maggio. Lo scorso sabato, nel frattempo, sono stati anche individuati dei piccoli danni alla schiuma isolante dell'external tank di STS-134, che sono state causate da una brutta tempesta abbattutasi sul Kennedy Space Center il giovedì della settimana scorsa. Comunque i tecnici hanno escluso eventuali danni alla navetta, per cui non ci sono stati ulteriori problemi derivanti da questi fatti. Nel frattempo sono proseguiti i lavori al pad da parte del personale addetto e insomma sostanzialmente è tutto pronto a bordo dello shuttle. Sono stati caricati i carburanti a base di idrazina che servono per manovrare lo shuttle una volta arrivato in orbita. Sul forum trovate anche due belle immagini che documentano il cielo plumbeo che gravava sulle rampe di lancio del Kennedy Space Center negli scorsi giorni. Ringrazio a questo proposito Luca, che insieme a tutti gli altri articolisti che ancora hanno visto aggiungersi un'altra new entry. Abbiamo il nostro Acris, che è salito a bordo e che da oggi fa parte della compagine. Dicevo, ringrazio Luca e gli articolisti che alimentano costantemente con contributi di grande qualità il nostro news docket per il podcast, ma anche il portale astronautinews.it, che vi invito sempre a visitare.
Arichi, senza nessuna intenzione di prenderti in giro, tu dovevi vedere questo lancio dello shuttle, che giorni sei in Florida?
Parto il 15 e torno il 28, cioè parto il 28 da là, un giorno arrivo qua il 29.
E non riesci a spostarlo?
Sto provando a vedere, però ci sono delle penali che vanno veramente dei prezzi esagerati. Comunque sì, sto provando a vedere, ma la vedo veramente difficile.
O non la vedi, insomma, mettiamola così.
O non la vedo proprio, cioè proprio non lo vedo, quello di sicuro. Poi c'è anche, se state seguendo il forum, c'è anche la faccenda che stanno spostando la finestra di lancio, la stanno rendendo sempre più ampia, quindi va a finire che poi non parte neanche il 30 scusate il 29 e quindi poi rimarrei fregato. Comunque sarò là a vedere l'Endeavour sul pad con la sua bella RSS chiusa, quindi non lo vedrò neanche, però va bene lo stesso.
La notizia successiva è relativa alla Soyuz TMA-21 che avevamo dato in partenza la settimana scorsa. Come tutte le Soyuz è stata lanciata con la precisione che ci si aspetta dal programma spaziale russo, praticamente alla vigilia del 50° anniversario, dicevamo prima, che ricorrerà il 12 aprile, dalla stessa rampa. Mi sembra che un po' tutti partano dalla stessa rampa di Gagarin. Cercavamo di capire prima dell'episodio qual è la rampa di Gagarin, se ha un nome particolare. Non siamo riusciti a trovare nella veloce ricerca questa informazione, ma dalla rampa di Gagarin è partita la Soyuz TMA-21 con a bordo Alexander Samutkiaev, Andrei Borisenko e l'astronauta americano Ronald Garan, che hanno raggiunto questa mattina, vi dico anche l'ora, all'1.09 ora di qui, quindi alle 3.09 ora di Mosca, e hanno effettuato l'attracco al modulo Poisk della Stazione Spaziale Internazionale, che, per chi è appassionato di dettagli, il modulo Poisk è l'ultimo dei moduli pressurizzati di attracco che è stato aggiunto alla Stazione Spaziale un paio di anni fa. L'equipaggio appena attraccato resterà a bordo della ISS circa 5 mesi e quindi è andato a rimpolpare le file degli astronauti a bordo della stazione spaziale, facendo compagnia ai tre già presenti, tra cui il nostro Paolo Nespoli, e saranno le persone che nello spazio celebreranno il 50° anniversario del primo volo di Gagarin. È una cosa interessante essere uomini nello spazio a festeggiare il primo mezzo secolo in cui l'uomo è nello spazio. E la Soyuz stessa questa volta è stata ribattezzata Gagarin. Questo lo apprendo leggendo la notizia del nostro Mac Hammer su forum astronautico, che verrà poi portata su Astronaut News, e dove Mac Hammer avrà il nome più completo di Marco Carrara, uno dei nuovi e super prolifici, mi sembra,
articolisti,
i nostri giornalisti spaziali di forum astronautico, che popolano il portale astronautinews.it e ci permettono di avere già praticamente tutte le news organizzate per questo podcast, che ringraziamo di cuore anche questa volta. Mi sono giampato, me lo scrivono in grosso così, una delle notizie che erano per Marco. Marco, il sindacalista degli astronauti? Riccardo, l'hai scritto tu?
Vabbè, sì, sì, l'ha scritto lui, anche se adesso fa lo gnorri e finge.
C'era il microfono mutato, l'ho scritto io, sì.
Il sindacalista degli astronauti che ci racconta della lettera di Bolden, l'amministratore della NASA, per un periodo di aspettativa, perché la NASA va in pausa, una sorta di pausa. C'è anche tutta la questione dello shutdown governativo, magari cerchiamo di arrivare anche a capire qualcosa di quello. Marco, tu sono sicuro che ne sai di più.
Ma allora, la NASA, come tutti gli altri enti federali, e ripeto tutti gli altri enti federali degli Stati Uniti, incappa con domani mattina, l'8 di aprile, in uno stallo pericoloso e parecchio, secondo me, brutto anche da vedere, che aggiunge un ennesimo smacco alla, a quella che una volta era l'intonsa, scintillante carrozzeria della più grande agenzia spaziale del mondo, perché il Parlamento degli Stati Uniti non si è accordato con il Presidente e non ha deliberato la legge di bilancio. In effetti fino ad oggi NASA ha operato, come tutte le altre agenzie, lo ripeto, in un regime di proroga del bilancio del 2010, con l'assurdo che nella mancanza di fondi, che tutti ben conosciamo, basta seguire qualche discussione su forum astronautico per sapere in che brutte acque versa l'ente spaziale a stelle e strisce in questo periodo, di vedersi trascinati fondi per programmi ormai chiusi, come per esempio ampie branche del programma Constellation, ormai sigillato sotto la pietra tombale. Nonostante questo c'erano i soldi per andare avanti con tutta una serie di attività, ed ecco cosa succederà: se stanotte, durante la notte italiana, le cose non si sbloccheranno, da domani tutti i dipendenti NASA, tranne quelli assolutamente necessari per il sostegno e la sicurezza degli astronauti, saranno sostanzialmente in aspettativa senza stipendio. Quindi a causa di questo blocco politico, a pagare saranno i dipendenti, anzi a non essere pagati, e questo lo trovo onestamente vergognoso, tanto più che si aggiunge questa tegola a quello che sta succedendo dal punto di vista dei licenziamenti, con la chiusura del programma Shuttle, che ricordiamo dovrebbe lasciare per la strada circa 6.000 dipendenti, tutti altamente qualificati, e quindi a maggior ragione che sarebbe utile trattenere. Ma insomma, credo che al posto di un dipendente NASA mi sentirei cornuto e mazziato, o come si dice in Sicilia, supramazzi, cavadruzzi, e insomma non è assolutamente una situazione ideale. Detto questo, ho seguito anche con un certo interesse la discussione che ne è seguita su forum astronautico. Vorrei rassicurare che non è un problema solo di NASA, questo non rende certamente le cose più facili, così come non rende le cose più facili il fatto che non sia la prima volta che succede questo. Era già successo nel 1995 e la querela, la melina in Parlamento si era prolungata per 3 settimane oltre la scadenza. Insomma, non potremo fare altro che restare ancora una volta alla finestra e guardare con, da parte mia, un certo dispiacere l'ente spaziale americano, che subisce tutte queste difficoltà. E tra l'altro sono curioso di vedere se questo sostanziale surplus non andrà a incidere sulla data di lancio di 134. Potete seguire con noi la situazione che si evolve proprio sulle pagine di Forum Astronautico.
È una situazione strana, mi sorprende. Se in Italia avessimo un sistema, adesso faccio il solito anti-italiano, ma se in Italia avessimo un sistema come quello americano, dove il governo e il Parlamento sono rinnovati con 2 anni di slittamento, quindi non sono rinnovati contemporaneamente come da noi, probabilmente avremo uno shutdown ogni anno, perché capita questo quando il governo non è allineato con il Parlamento, quindi non c'è l'approvazione del bilancio con le aspettative del Parlamento, del governo. Mi sorprende che sia successo solo nel 95 recentemente. Ho scoperto, praticamente leggendo Wikipedia in questo momento, che cos'è nel dettaglio il government shutdown, perché non lo vedo chiamare ovunque federal shutdown e non riuscivo a trovare nulla a riguardo quando ho letto la notizia. Ma sono cose che adesso...
Una cosa è certa comunque, che già l'amministrazione Obama si è dimostrata più che claudicante fin dal primo momento dal punto di vista strettamente astronautico. Io non faccio un giudizio politico generale, faccio invece un giudizio politico personalmente pesantemente negativo dell'amministrazione Obama nel campo astronautico, perché ricordo che questo tentennamento, quando ancora non c'era il problema del sfalsamento tra Parlamento e governo, c'era stato per la nomina dell'amministratore NASA. Il nome di Bolden, che a me fa tanta simpatia, lo trovo anche molto empatico fino alle lacrime con le difficoltà dei suoi dipendenti, ma senza essere però particolarmente incisivo, è uscito questo nome dopo mesi di attesa. Poi si è mangiato tutto il programma Constellation per poi tornare parzialmente sui suoi passi, dando alla fine l'impressione di non avere il bando della matassa, di non avere una direzione precisa su dove questa grande astronave NASA dovrà dirigere i propri enormi muscoli. È un vero peccato. È vero che noi come europei dovremmo guardare in casa nostra, dove non è che le cose vadano poi così meglio, però insomma, ripeto, sono arrivati sulla Luna e ormai qui ci si arrabatta per trovare quantomeno l'idea di cosa fare, sempre che anche l'idea di cosa fare non venga cassata dall'ennesimo cambio di maggioranza in un mondo spaziale completamente allo sbando dal mio personale punto di vista.
Già. Non so, volevo fare un altro commento a riguardo, ma effettivamente più che altro, sì, l'hai già detto tu, non è una cosa che riguarda solo NASA, non è in questo caso un problema di NASA, quindi noi limitiamoci a commentare quello che è l'effetto sul programma spaziale. Sta di fatto che non è una bella notizia. Andiamo oltre. L'altra settimana abbiamo dato qualche notizia relativa al Giappone, dove oggi c'è stata un'altra scossa, ho visto, fortunatamente senza troppe conseguenze, pare, almeno l'ultima volta che ho visto le news. E torniamo a parlare di Giappone con il rientro di HTV, di cui abbiamo dato la notizia la settimana scorsa, ma questa volta all'interno di HTV c'era un sistema di sensori che dovrebbe aver dato qualche informazione molto interessante, che dà più informazioni sul rientro distruttivo di satelliti in atmosfera. Riccardo, ti sei segnato tu, quindi io ti passo la parola.
Sì, riprendo la parola io perché mi ero buttato settimana scorsa a raccontarvi qualcosa riguardo questa faccenda e avevo un po' detto delle cose un po' nebulose. Allora questa volta sono un po' più preparato. Allora sì, come dicevi tu, il 30 marzo è appunto rientrato in atmosfera HTV, che era stato riempito di tutti i materiali di scarto alla stazione spaziale, e come al solito, come era successo anche per il suo predecessore, è stato fatto disintegrare in atmosfera. Però oltre ai materiali di scarto, questa volta al suo interno c'era anche un qualcosa di utile, praticamente una scatola nera racchiusa in una mini capsula del diametro di 30 cm con uno scudo termico, e quindi era progettata per resistere alle sollecitazioni del rientro. Questa scatola nera, quando HTV ha cominciato a disintegrarsi, ha cominciato a registrare dei parametri fisici fondamentali, come ad esempio la temperatura, l'accelerazione, la rotazione dell'HTV stesso, e poi contemporaneamente trasmetteva questi dati, questa telemetria, utilizzando i satelliti Iridium. Quindi sì, praticamente utilizzava una telefonata normalissima fatta con il sistema di Iridium, quindi poteva essere effettuata in qualsiasi punto si trovasse.
Praticamente come stratosfera.
Sì.
Sì.
Vabbè, stratosfera, cioè siamo in Italia, non c'è mica bisogno di scomodare gli Iridium, no? Dico bene.
Ma assolutamente no, noi useremo esclusivamente SMS nell'applicazione di una tecnologia consolidata per affidabilità e durata.
La capsula con la scatola nera, che si chiama Reentry Breakup Recorder, è sopravvissuta al rientro, è ammarrata e addirittura è riuscita a rimanere a galla trasmettendo per qualche oretta. Quindi è stato un pieno successo di questo dispositivo. E ci sarebbe da chiedersi, ma come mai interessa sapere questi dati di un oggetto che rientra? Interessano perché di fatto non si hanno dati riguardanti questo tipo di rientri, perché la telemetria chiaramente di una vetta, di una capsula in rientro, la si ha per un rientro nominale, quindi non so, una Soyuz o uno shuttle che rientra normalmente trasmette, perché ovviamente deve trasmettere, però non è che abbiamo indicazioni su cosa può succedere in un rientro distruttivo. Purtroppo è successo che col Columbia qualcosa a riguardo abbiamo avuto, però si vorrebbe evitare che si ripetesse una cosa del genere per avere dei dati utili. Così si è pensato a questo escamotage. Oppure un altro modo per sapere dei dati riguardanti un rientro distruttivo sarebbe quello di analizzare i detriti che eventualmente cadono a terra, però anche questa cosa è molto difficile per due motivi fondamentali. Il primo è che quando si fa rientrare distruttivamente un oggetto allo spazio, lo si fa cadere nell'oceano appunto per non creare problemi, e quindi i rottami non sono recuperabili. oppure se il rientro è comunque incontrollato perché magari un satellite ha perso il controllo e così via, comunque è molto più probabile che atterri in mare, perché la copertura del mare sulla Terra è molto maggiore rispetto alla terraferma, e quindi di fatto i detriti recuperati fino adesso sono stati veramente pochi. Anche ATV sarà dotato del medesimo dispositivo, quindi questi dati si andranno ad aggiungere a quelli già raccolti sino ad ora, tutto questo per avere una migliore per creare un modello più accurato per prevedere come cadranno i detriti di eventuali rottami in caduta sulla Terra. Che noia, che barba, eh?
No, assolutamente no. Io spero.
Siamo rimasti senza parole dalla tua padronanza.
Aspettiamo anche con ansia i risultati dell'analogo di rilevatore inserito in ATV. Passiamo alla prossima news, che la settimana scorsa avevamo anche dato un teaser a riguardo, perché avevo visto il video poco prima della diretta in cui SpaceX annunciava qualcosa di grosso. Avevamo più o meno tutto intuito di cosa si potesse trattare, rimaneva il dubbio che si trattasse di un pesce d'aprile, visto che eravamo a ridosso del 1 aprile, ma siccome l'annuncio era per il 5, l'annuncio è arrivato puntuale. Si tratta del Falcon Heavy, che sarà il lanciatore man-rated con più motori, vero Marco?
Sì, quantomeno fino all'N1, che meno male forse l'avevano dichiarato man-rated.
Nessuno giudicherebbe l'N1 man-rated.
No, non ha mai ospitato astronauti, visto la cattiva fine che ha fatto. Per chi non lo sapesse, l'N1 era il tentativo russo di costruire un razzo per inviare i propri astronauti sulla Luna prima degli americani, un programma che fu affossato e insabbiato.
Quando tocca a Marco, la linea fa sempre cilecca. Adesso dovrebbe tornare e non essersi accorto neppure del buco. 3, 2, eccolo.
L'ultimo nato in casa SpaceX. Si tratta di un lanciatore pesante, ma veramente molto capace, perché nelle dichiarazioni del CEO di SpaceX porterà in orbita bassa ben 53 tonnellate. Non è un record assoluto, soprattutto se pensiamo che il Saturn V, parlando sempre di razzi lunari, il razzo che portò i tre di Apollo 11 a appoggiare il piede sulla Luna nel 1969, era in grado di trasportare 120-130 tonnellate, quindi il più del doppio in orbita bassa. Però si tratta di due vettori di classe differente, e soprattutto vettori dai costi estremamente differenti, costi operativi, perché il vero freno allo sviluppo del mercato spaziale è il costo al chilo per un lancio. E l'azienda di Elon Musk ha sempre puntato sull'economicità dei suoi lanciatori per creare un mercato privato degno di questo nome. Infatti oggi i suoi lanciatori sono tra i più economici sul mercato, e il 5 aprile, nel corso di una conferenza stampa preceduta da un teaser video che forse non so se è stata fatta una scelta proprio oculata, era stato diffuso ai primi di aprile facendo credere a tutti in uno scherzo in un pesce d'aprile, ha introdotto questo suo nuovo lanciatore, che alla base ha 27 motori Merlin. Il motore Merlin è un motore a razzo sviluppato internamente, come tutte le altre componenti, da SpaceX, che produce tutto in casa, a differenza di altri costruttori di razzi che spesso appaltano a terzi la realizzazione di parti dei loro lanciatori. E questo Merlin è stato più volte ritoccato, migliorando nelle prestazioni. Pare addirittura che da un punto di partenza per la versione A di 350 kN arriverà nella versione D, che probabilmente equipaggerà il Falcon Heavy, a quasi a raddoppiarlo, perché arriverà a 650 kN. La cosa particolare sono anche alcune delle tecniche annunciate come giustificazione a questo straordinario aumento di prestazioni rispetto ad altri lanciatori cosiddetti pesanti presenti sul mercato. Penso a un Delta 4 Heavy, che porta 24 tonnellate in orbita, mentre il Falcon Heavy ne porterà 53. Beh, tra le spiegazioni date da Elon Musk c'è anche una tecnologia di travaso di carburanti, di propellenti, tra i booster laterali e quello centrale. Infatti immaginate il Falcon Heavy come composto da un razzo molto grande al centro e da due booster rappresentati da Falcon 9 che sono montati lateralmente a quello centrale. Ecco, questi due booster trasferiranno parte del propellente all'interno del booster centrale, esauriranno naturalmente prima il loro compito, ma lasceranno lo stadio centrale completamente pieno e capace di diciamo così, di proseguire autonomamente, come se fosse stato lanciato non già da terra ma da una quota molto più alta. Interessantissima è anche la discussione molto tecnica che è seguita al lancio di McHammer su forum astronautico, al lancio della notizia intendo, perché Archipeppe e Alberto Albit 85 hanno sguainato i loro fioretti e in maniera molto civile e anche molto approfondita hanno discusso sui dettagli di queste tecnologie. Tra l'altro il razzo, dicevo, oltre a portare in orbita 53 tonnellate è alto 69,2 metri, ha una larghezza totale di 11 metri, un peso massimo al decollo di 1400 tonnellate e una spinta ovviamente maggiore del peso che è pari a 1700 tonnellate. Tra l'altro la larghezza del razzo è anche particolarmente importante perché ci dà la dimensione dell'ogiva e quindi anche ci dà un'idea su quanto possono essere grandi i carichi utili trasportati in orbita. Oltre a dettagli tecnici si è discusso anche di quale sia il mercato realmente esistente per questo lanciatore, infatti non sono moltissimi i lanci effettuati con questa classe di vettori, tuttavia sarà interessante innanzitutto vederlo. Ricordo che il primo lancio si effettuerà alla fine del 2013, al più tardi nei primi mesi del 2014, non dalla tradizionale locazione della Florida al Kennedy Space Center dove già sono avvenuti i precedenti lanci di Falcon 9, ma da Vandenberg, quindi dall'altra parte del continente nordamericano, in California. È interessante secondo me invece notare che, avevamo detto prima le difficoltà in cui versa la NASA, il mercato privato è davvero messo in agitazione e supportato dalle iniziative di SpaceX, di cui sono veramente contento, e speriamo che magari nei prossimi giorni l'utente di forum astronautico Vecchio 75, che è un dipendente di SpaceX, riesca a così, non dico violare l'embargo, ma aggiungere qualche commento alle notizie che sono state rivelate, che naturalmente sappiamo che lui conosceva, ma che non ci aveva potuto anticipare per una nota policy di riservatezza aziendale. Complimenti ancora a Elon Musk e alla sua dinamicissima azienda e anche questa volta per tutte le notizie e per il proseguio della discussione tecnica vi invito a visitare le pagine di Forum Astronautico.
È curioso vedere che abbiamo più volte manifestato il timore che un passaggio all'industria privata, a una maggioranza dell'industria privata nelle operazioni spaziali avrebbe tolto un pochino di informazione, perché l'industria privata deve anche mantenere dei segreti e insomma noi abbiamo paura che ci tolgano un attimo la nostra fonte di dettagli morbosi che così tanto ci appassionano sul programma spaziale. In questo caso, vabbè, adesso forse dal punto di vista tecnico adesso non sono così bravo tecnicamente da poter capire se SpaceX dà meno informazioni di quanto dia NASA, sicuramente è così, ma almeno dal punto di vista delle operations sono abbastanza aperti ed è anche carino vedere come gestiscono questo tipo di annunci. Fondamentalmente questo è marketing, non è la prima volta insomma che ci sono delle industrie private, anche gli altri lanciatori hanno un sistema di vendite, perché comunque devi piazzarli, devi trovare degli acquirenti che scelgano quel lanciatore per portare in orbita i loro carichi utili. Però in questo caso con lo spot è carina come cosa, insomma, si vede una logica diversa in un settore che non è percepito come parecchio competitivo. Ci sono i grossi player e SpaceX è arrivata con la rincorsa e con delle tecniche un po' innovative, sia tecniche sia di vendita. Mi sembra carino vedere la pubblicità di un vettore. Forse qualcuno l'ha anche commentato sul forum questo?
Non lo so, volevo solo aggiungere che il Falcon Heavy, con un carico utile di 53 tonnellate in orbita bassa, potrebbe mettere in orbita due volte e mezzo il peso di una stazione spaziale di classe Salyut, per darvi un'idea. E sarà, alla luce di questa potenza, interessante vedere quali saranno i clienti di un vettore così potente.
Non i cinesi, perché tanto loro si comprano la stazione spaziale, quindi...
Io invece, Mike, non sono d'accordo con te. Secondo me non è marketing, perché la notizia l'ha data Marco, non marketing.
Andiamo oltre, andiamo oltre. Non ho neanche pronto il badunciare, meglio così. Con la prossima notizia.
Solo un dettaglio, Mike, volevo aggiungere prima di girar pagina. Me lo sono dimenticato colpevolmente, ma è assolutamente da citare. Abbiamo aperto facendo il parallelo tra Falcon Heavy e l'N1, giusto? Beh, uno dei problemi, anzi il problema che ha sempre affossato i lanci di N1, che ha causato l'esplosione di tutti i vettori, sono stati i fallimenti dei singoli motori a razzo. Infatti dicevamo che ne ha ben 27 il Falcon Heavy, 32 o 33 ne aveva invece l'N1. Siamo molto vicini come numero. Ma chiaramente una delle misure di sicurezza assolutamente indispensabili per il lancio di un razzo di questa complessità è la capacità di sopportare la perdita di più motori a razzo senza che questi esplodano, causando il danno di quelli vicini, oppure sbilanciando in maniera eccessiva il razzo, causandone poi la distruzione. Ci sono delle politiche i cui dettagli ovviamente non sono stati rivelati e forse non era nemmeno lecito aspettarselo in una conferenza stampa tenuta non da un ingegnere aerospaziale, ma da un CEO che fa qualcos'altro, che ha una formazione diversa. Magari usciranno altri dettagli nei prossimi mesi. Ma e l'altro dettaglio è che il Falcon 9 Heavy nasce grazie proprio anche a questa e altre misure di sicurezza per trasportare carichi umani, perché pare che dalla sua progettazione il Falcon 9 sia stato ideato sia per essere utilizzato in cluster, cioè accoppiando più Falcon 9, quindi in grado di sostenere anche il carico dinamico sulla struttura, lo carico strutturale del lancio combinato, sia anche con i margini di sicurezza che normalmente sono richiesti ai lanciatori che devono trasportare il più prezioso dei carichi paganti, cioè un astronauta o più astronauti nello spazio.
Per chi ci sta seguendo in diretta, e quindi anche il video su astronauticast.com/live, ho appena messo un'immagine del Falcon Heavy con una scritta esplicativa. Spero che cogliate la citazione dell'immagine, che lasceremo nel dubbio per invogliare chi ci ascolta in podcast ad ascoltarci magari in diretta qualche sera alle 21:45, diciamo così, al giovedì sera. astronauticast.com/live. Non so se voi l'avete colta la citazione.
Non ho lo streaming video in questo momento sotto occhio.
Ok, era We Break for Nobody. Ok, non avete cultura cinematografica fantascientificomica, mettiamo così. Allora andiamo avanti, ci spostiamo dagli Stati Uniti con SpaceX alla Guyana francese, ma facciamo anche prima un salto in Russia a prendere una o due vettori Soyuz, perché è finalmente terminato il sito in Guyana francese per lanciare i razzi Soyuz. Se vogliamo dirla con il marketing di ArianeSpace, il veicolo più longevo, il lanciatore più longevo della storia dell'astronautica mondiale, incontra la base di lancio più moderna. Diciamo che se lo dice ArianeSpace, che la gestisce direttamente, forse potremmo anche sollevare un attimo qualche obiezione sulla loro attendibilità, ma essendo uno dei più effettivamente nuovi spazioporti mondiali, potrebbe anche darsi. E adesso, oltre a supportare i lanci dei lanciatori Ariane, ha anche la possibilità di supportare i lanciatori Soyuz. I Soyuz sono diretti discendenti dell'R7 che ha lanciato in orbita Yuri Gagarin, e quindi sono 50 anni di storia più o meno diretta dal primo volo di un vettore del genere, proprio lo stesso che ha messo in orbita anche la Soyuz nei giorni scorsi, e adesso avrà anche la possibilità di essere lanciato dal 2011, speriamo già nel terzo trimestre del 2011, con voli commerciali. Per risolvere una comune confusione che si fa in questo caso, non ci saranno, almeno attualmente non sono previsti, lanci delle capsule Soyuz, quindi non ci saranno lanci abitati dalla Guyana francese, ma soltanto del vettore Soyuz con all'interno altro tipo di payload, come dei satelliti commerciali o di altra natura, che sono normalmente clienti di... Chi è che opera i Soyuz? Ci caschiamo tutti stasera, cioè io casco sempre, il nostro Paolo Amoroso di solito mi viene in aiuto in questi casi. In ogni modo, probabilmente qualche industria russa ex sovietica Non mi viene il nome in questo momento.
Ma l'RKK Energia, dici?
Sì, ecco, grazie Marco, vedi che ci sei.
Stavo leggendo la chat dove c'è in corso un dibattito sull'effetto Doppler.
Ma non ci ascoltano.
Aspetta un secondo.
La chat è un...
No, una volta tanto non si parla di Android o altro, stasera si va a effetto Cherenkov, Doppler e quant'altro.
Sì, prima ho buttato un occhio, effettivamente era parecchio tecnico. Credo che ci sia, ecco, Astra e il nostro Spidey, che sono i due fisici teorici del gruppo che...
Tanto teorico.
No, non teorici, no, vabbè, era per dire con una certa spessore culturale. Adesso mi insulteranno. Questa sera non mi faccio male dalla chat, ragazzi, non ci posso fare. Ad ogni modo, stavamo parlando di questi lanci dalla Guyana francese. E niente, la caratteristica di questo sito di lancio è che il vettore Soyuz, che tradizionalmente, come quasi tutta la tradizione russa dei lanciatori, viene assemblato in orizzontale e poi portato in orizzontale fino alla rampa di lancio e poi verticalizzato poco prima del lancio, in questo caso viene assemblato in orizzontale, poi verticalizzato, viene effettuato il rollout fino alla rampa e poi c'è una speciale camera che serve all'integrazione del payload, che avviene all'ultimo minuto già in verticale, come in modo analogo ma diverso da come avviene con lo shuttle. E quindi vedremo anche questi razzi Soyuz maneggiati in maniera diversa da quello che siamo abituati a vedere. Il sito è stato denominato ELS, che è Ensemble de Lancement Soyuz. Ok, adesso perdonatemi il francese. E vabbè, speriamo di vederlo. So che qualcuno nel forum è particolarmente appassionato dei lanci dalla Guyana. E il nostro Phoenix. Torno a guardare la news e vedo che mi sono bevuto un'altra notizia. Sì, è vero. Paolo, ce l'avevi pronta questa? Una nuova generazione di propulsori?
Sì, 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 certo. Volevo ricordare che dopo 10 mesi si sono conclusi i lavori di adattamento del banco di prova A2 dello Stennis Space Center della NASA. Si tratta di uno dei più antichi centri regionali della NASA, che si trova a sud del Mississippi, al confine tra la Louisiana e il Missouri, se non ricordo male, chiedo conferma. Ed è stato attivato, ha iniziato la propria attività nel 1961. È un sito in cui vengono provati, vengono fatti i test di accensione dei motori a razzo utilizzati nelle missioni umane della NASA, nelle missioni con equipaggio. Il primo test su banchi di prova è stato fatto 5 anni dopo la fondazione del centro, quindi nel 1966, con i test dei motori F1 del razzo Saturno 5, quindi questa è stata la prima generazione di motori collaudati in questo centro di ricerca della NASA. Ricordiamo che in questi banchi di prova sono delle strutture in muratura e in metallo a cui vengono fissati saldamente i motori a razzo alimentati da serbatoi e accesi per provarli in varie condizioni. Tenuti saldamente perché ovviamente producono una spinta gigantesca e si vuole tenere fermo il motore per evitare che sfugga via.
Che faccia quello che fanno normalmente,
esatto,
i motori.
Che fanno normalmente i motori a razzo, e quindi di volare via, volare nello spazio. Ci sono 3 banchi di prova nello Stennis Space Center. Il banco A1, in cui vengono testati soprattutto i sistemi di alimentazione di motori, il banco A2, che è stato recentemente ristrutturato per effettuare prove di accensione a livello del mare, e un terzo banco di prova in cui vengono simulate le condizioni di funzionamento ad alta quota dei motori. 35 anni fa, quindi abbiamo parlato dei primi test dei motori del primo stadio del Saturno 5, gli F1, 45 anni fa, 10 anni dopo, quindi nel 1976, sono iniziati invece i test sui motori principali dello Space Shuttle, quindi questa è stata la seconda generazione di motori a razzo sviluppati per lanciatori della NASA con equipaggio. Si attendono i primi test della terza generazione, motori J2X derivati da quelli del secondo e del terzo stadio del Saturno 5, che dovrebbero iniziare nell'autunno del 2011, comunque dopo l'estate, all'inizio dell'autunno. Sono i motori che erano inizialmente stati progettati per i razzi Ares del progetto Constellation. I test saranno condotti, ma vi ricordo che siamo in questo periodo di incertezza in cui continuano ad andare avanti in parallelo progetti parzialmente o totalmente cancellati dalla NASA, in cui magari rimangono soltanto alcune attività già date in contratto, e l'incertezza sul futuro che riguarda appunto l'eventuale ripescaggio di una parte o tutte di queste tecnologie inizialmente sviluppate per il programma Constellation. L'unica notizia per il momento è che il banco di prova 2 è stato completato ed è in attesa dei motori di nuova generazione J2X.
Io, così, per integrare quello che sta dicendo Paolo, appunto, praticamente l'ha detto lui alla fine, la mia stessa considerazione, che leggendo anche su forum astronautico troviamo che abbiamo un sacco di motori pronti da poter utilizzare, perché a parte quelli nuovi come in questo caso il J2X, però sul forum si parlava che, non so, quando in questo momento stanno smantellando il Discovery, stanno cercando comunque di recuperare gli RS-24 per tenerli da parte, per poterli magari utilizzare per il lanciatore di prossima generazione. Addirittura si vociferava si sta prendendo uno studio per addirittura andare a spacchettare degli F1 del Saturn da poter riciclare. Abbiamo tanti motori, ma ci manca un razzo a quale attaccarli, quindi mi viene da dire che per il momento ci attacchiamo al razzo.
L'altra cosa da capire è anche cosa farne di questi razzi una volta che eventualmente ci fossero.
Ok, abbiamo raggiunto la fine delle news della settimana, siamo a 1:06, dice l'orologio del registratore qua. Sarà il caldo, sarà il fatto che ci sentiamo parecchio rilassati, ma ormai ce la chiacchieriamo anche troppo. E raccontandocela, vi racconto che state ascoltando Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it, interamente sostenuto dalle vostre donazioni in qualità di soci di ISA o in qualità di semplici ascoltatori che ogni tanto aprono il portafoglio e vanno su astronauticast.com e selezionano uno dei bottoncini per le donazioni, che possono essere donazioni singole oppure donazioni ricorrenti, quindi scegliere voi qualche euro che ogni mese viene versato nelle casse dell'associazione al fine del mantenimento del forum. Noi non facciamo altro che ringraziare le donazioni di questa settimana. Marco, ce ne sono in particolare di questa settimana su PayPal, altrimenti ce n'è un'altra?
Semplicemente vorrei segnalare due donazioni che non sono direttamente riconducibili al podcast, ma sono state fatte da Franco Solerio e dal professor Massimo De Santo sul progetto Stratosfera, che ricordiamo continua, l'abbiamo già citato. Comunque hanno fatto due sostanziosissime donazioni, di cui assolutamente li ringraziamo. Vogliamo ricordare che i nostri due amici sono i conduttori di Digitalia, il primo e forse più importante podcast italiano, quantomeno perché conta tra i progenitori del movimento podcasting. E se poi invece volete qualche cosa di legato alle news tecnologiche, informatiche, ma soprattutto anche sul trend di quanto succede nel mondo dell'informazione digitale, beh, allora avete trovato il vostro podcast di riferimento, per cui li possiamo per il momento solo ringraziare con questo piccolo spazio pubblicitario, ma presto speriamo di poterli invece ringraziare con un riuscito lancio di Stratosfera 2, dicendolo mi lascio andare a comportamenti scaramantici non riferibili in presenza di una signora.
Beh, noi li supportiamo già come produttori esecutivi, Marco.
Sì, esatto, sì, siamo felici di dare il nostro contributo alla loro trasmissione, quindi è una sorta di cross feed come quello dei booster di Falcon 9 Heavy.
Sì, ci buttiamo il carburante addosso sotto forma di donazione, facciamo delle donazioni di carburante. Esatto. Ad ogni modo, se volete contribuire anche voi a forumastronautico.it, a ISA o in questo caso specifico ad Astronauticast, astronauticast.com, i bottoncini gialli, donazioni. Io ringrazio una donazione che ho ricevuto questa sera con una destinazione specifica, che è il potenziamento della linea, perché ho avuto questa offerta da Fastweb di portare la linea a 100 megabit. Adesso faremo un'analisi costi-benefici, perché in realtà sono 100 megabit solo in download, e vedremo cosa fare. Ad ogni modo, un donatore anonimo? Allora, anonimo, diciamo anonimo, ha portato 20 euro. Che cosa... che è praticamente un quinto dell'upgrade della linea, perché noi abbiamo i conti pubblici per quanto riguarda la linea. Possiamo muoverci con i tradizionali appuntamenti con le rubriche? Abbiamo altre informazioni di servizio che diamo di solito a metà? Noi di solito parliamo solo delle donazioni, no?
Sì, no, in realtà per quanto riguarda Io Robot ti dico che, complice la preparazione della conferenza, non ho sotto mano nulla, anche se non mi risulta che sia successo granché dopo l'annuncio dell'inserzione orbitale di Messenger la scorsa puntata, per cui
sei assente giustificato.
Glisto.
Ok, allora c'è...
Beh, volevo solo dire che c'è, cioè, sul forum io ho messo qualche foto di Juno, la sonda che sarà spedita su Giove, che stanno praticamente continuando l'assemblaggio, perché il lancio è a giugno, dico bene? Dovrebbe essere intorno alla prima metà di giugno, quindi stanno andando avanti i preparativi per questa sonda.
Di Juno per la prova costume?
Esatto.
Ok.
Babba mia.
Ho lasciato anche un po' di silenzio. Se avessi avuto i grilli pronti avrei anche messo i grilli. Muoviamoci verso le rubriche, visto che tu non ci sei. Andiamo a riempire il buco della
fermi
settimana
tutti
scorsa.
Che Phoenix mi corregge, lanciano ad agosto Juno.
Sì, forse ti sei confuso dal nome, Juno.
Può darsi.
Può essere, i cortocircuiti, le sinapsi del cervello a volte fanno scherzi strani. Andiamo con la sigla di Annali Marziani e andiamo a riempire il buco lasciato da Paolo Amoroso la settimana scorsa, data la sua assenza. Sigla di Annali Marziani.
Benvenuti ad Annali Marziani, e questa volta parliamo proprio di buchi, o meglio di bacini, come vengono definiti in planetologia. I bacini sono dei crateri da impatto di grandi dimensioni, superiori, diciamo, per darvi un'idea, ai circa 300 km. Su Marte ce n'è uno molto famoso, è osservabile anche con piccoli telescopi nell'emisfero sud di Marte, e appare come una macchia ovale chiara, facilmente visibile e riconoscibile. L'astronomo italiano Schiaparelli nella seconda metà dell'Ottocento lo chiamò Hellas, un antico nome della Grecia, nelle sue mappe, ma era conosciuto da molto prima perché, ripeto, è osservabile con dei piccoli telescopi. Si tratta proprio di un gigantesco bacino da impatto con un diametro di circa 2300 km, da cui appunto la forma grossolanamente circolare ovale, e un dislivello massimo tra il fondo e la parte superiore del bordo di circa 9000 metri. E per un po' di tempo, diciamo che può aver avuto questo bacino da impatto il primato del più grande bacino del sistema solare, dei corpi del sistema solare. Primato che gli è stato rubato, per così dire, già a partire dalla fine degli anni 70, dalla Luna, quando, analizzando dati delle missioni Apollo, si è avuta la conferma di quello che si era già intuito all'inizio degli anni 60, analizzando le prime foto delle sonde sovietiche Luna, e cioè la conferma della scoperta nella regione polare meridionale della Luna di un bacino da impatto ancora più grande, chiamato bacino Aitken, Polo Sud. Dal nome delle strutture geografiche che si trovano sulla Luna agli estremi di questo bacino, ovvero il polo sud lunare e il cratere Aitken. In questo caso il bacino, in condizioni di conservazione molto, molto degradate, ha un diametro questa volta di circa 2500 km, quindi un paio di centinaia di chilometri più grande del bacino Hellas di Marte, con un dislivello massimo tra il fondo del bacino e il bordo superiore dei bordi del bacino di circa 11.000 metri. Quindi, secondo le ricerche iniziate appunto con i dati delle missioni Apollo negli anni 70 e confermati soprattutto dalla missione Clementine negli anni 90, questo è stato fino a poco tempo fa il più grande bacino da impatto conosciuto del Sistema Solare, ma colpo di scena, il primato è ritornato su Marte pochi anni fa, forse ne abbiamo parlato anche sul forum, quando è stato individuato un bacino ancora più grande sul pianeta. Un bacino che è chiamato bacino polare settentrionale, che in realtà è quasi interamente la zona settentrionale superiore di Marte, che se guardate una mappa topografica altimetrica di Marte vi rendete conto che si trova a un livello più basso del resto della superficie del pianeta. Occupa circa il 40% della superficie e ha un'estensione, una forma grossolanamente ovale, con un'estensione di circa 10.000 per 8.000 chilometri, quindi grande più o meno il doppio del bacino Hellas. Ed è in condizioni di conservazione ancora peggiori del bacino Aitken Polo Sud Lunare. Ma sembra appunto da ricerche recenti che questa zona di Marte, che inizialmente era stata notata semplicemente come una depressione geografica molto vasta, una vasta zona pianeggiante nell'emisfero settentrionale di Marte, sembra proprio che abbia una origine da impatto. Quindi Marte, possiamo dire per il momento, conserva ancora il primato del bacino da impatto più grande dell'intero sistema solare, che dovrebbe essersi formato, come gli altri che abbiamo ricordato, Hellas ma anche Aitken, Polo Sud sulla Luna, nella fase chiamata Late Heavy Bombardment, cioè tra i 4 miliardi e 100 milioni e i 3 miliardi e 800 milioni di anni fa. Ma anche a Hellas è rimasto, per così dire, un premio di consolazione. Cioè Hellas è il bacino da impatto meglio conservato e più facilmente riconoscibile di grandi dimensioni e oltretutto, aggiungiamo, è anche quello forse più facile da osservare con i piccoli telescopi. E anche per questo episodio di Annali Marziani abbiamo concluso e ci risentiamo al prossimo episodio.
Sempre sul gong, una precisione spettacolare Paolo, complimenti.
Volevo chiedere a Paolo se la mappa topografica di Marte la posso trovare dall'edicolante sotto casa.
Sì, è allegata all'ultimo numero di Topolino.
Pensavo volessi chiedergli se era meglio un bacino da impatto o l'impatto del bacino, però guarda. Vabbè.
Cioè, cos'è, una gara?
Ok, ci resta soltanto di sganciarvi un paio di links, usiamo il plurale anche se non si dovrebbe in italiano, della settimana, perché la settimana scorsa, se non sbaglio, ce lo siamo dimenticati. Il primo è un video che ha postato Marco, lo faccio raccontare a Marco, non un video, una raccolta di fotografie che mi sono visto oggi pomeriggio, che non si dice in pausa pranzo, che ha postato Marco, lo faccio raccontare a lui. No, è un video, allora ho visto un'altra raccolta oggi. Tu l'hai postato,
un attimo spiazzato. No, in realtà si tratta di un video che è un'anteprima assoluta, in quanto una troupe della BBC, il vero servizio pubblico secondo me, è andato a ispezionare l'interno della fino a ora segretissima Virgin Galactic Spaceship 2, in quanto è stato appunto ammesso a girare le primissime immagini dall'interno dello scafo in compositi che è ancora in costruzione. Infatti, come potete vedere, se osservate il video il cui link è nelle note dell'episodio, noterete che al posto degli equipaggiamenti per i turisti sono probabilmente presenti dei dischi che fanno da contrappeso, altrimenti credo che, come certi modellini, lo Spaceship 2 finirebbe con l'impennarsi. È davvero molto bello quello che stanno realizzando i tecnici di Virgin Galactic. Le finestre sono particolarmente ampie, per cui riesco a immaginare lo straordinario panorama che gli utenti di Sir Branson riusciranno a godersi nei 5 minuti di assenza di peso che questo veicolo sarà in grado di regalargli. Ma è inutile poiché un'immagine è meglio di mille parole e un video è meglio di mille immagini, vi lascio sicuramente alla viva voce del cronista della BBC per questo video.
We will happily do that. Ok, intanto mettiamolo in pausa, l'ho lasciato andare in sottofondo anche con il video perché ci stava guardando in diretta. L'altro link della settimana invece arriva direttamente da Ricky, perché trattandosi di 3D non si può, 3D inteso come rendering, non come immagini tridimensionali, direi che è il massimo esperto in materia almeno nel panel delle persone che sono qua in questo momento, e glielo lasciamo raccontare mentre le immagini vanno.
Sì, per chi magari era già a conoscenza, cioè chi sta già seguendo l'evoluzione del rover Curiosity, che sarà il prossimo rover ad andare su Marte, questa animazione, cioè un'animazione di come avverrà il landing, era già distribuita da un bel pezzo, però hanno fatto hanno sistemato il rendering, l'hanno reso più bello, più dettagliato e più tutto quanto. Però a me piace postarlo ogni tanto sul forum, perché visto che sul forum astronautico per fortuna abbiamo sempre tanti nuovi iscritti, tanti nuovi curiosi che ci vengono a fare compagnia, mi piace sempre vedere le reazioni delle persone quando vedono come Curiosity dovrebbe arrivare sulla superficie di Marte. In effetti è un sistema mai visto, innovativo, molto spettacolare, allora è molto bello dire ma come, sono pazzi, ma funzionerà mai? Sì, perché praticamente non avremo un paracadute che farà appoggiare il rover per terra, non ci saranno gli airbag come era successo per Spirit of Opportunity, ma ci sarà un crane, ossia una specie di gru che è dotata di razzi, rimarrà sospesa a mezz'aria, calerà il rover per terra, sgancerà i cavi e si allontanerà. E staremo a vedere con grande, sicuramente la sera del landing saremo noi di Astronauticast sicuramente online per raccontarvi cosa
faremo,
sta succedendo.
Sicuramente una diretta,
sì, potrebbe essere un'idea, adesso non sappiamo ancora chiaramente le ore che si farà, ma potrebbe essere un'idea. Sto guardando che adesso siamo nel video già all'interno dell'atmosfera di Marte, ma anche nella prima parte, nella separazione del lander della parte con l'aero shell, mi pare si sentissero i suoni nello spazio. Anche nei video del GPL si sentono i suoni nello spazio.
Infatti puntualmente sul forum i bacchettoni puristi, ma come?
Ah, non ho visto ancora la discussione sul forum. Ok, allora ho anticipato. Io non l'avrei mai fatto sul forum, lo faccio qua perché sennò c'è troppo silenzio.
Anche mio nonno ormai lo sa che i suoni nello spazio non si sentono. Vabbè, è per rendere più accattivante la cosa, per magari il profano, ecco.
Però l'atterraggio è veramente fantascientifico. È qualcosa di molto più simile a un atterraggio che ci si aspetta in un romanzo di fantascienza rispetto al boing boing Ah, c'è anche
la telecamera.
Ma è bellissimo.
Che dovrebbe
riprendere. Tra l'altro, sì, se seguite su Twitter Emily Lakdawalla, questa settimana è stata proprio a tu per tu con il rover e si è fatta una foto che, sì. Vabbè, lei praticamente non si vedeva perché aveva la tuta da camera pulita, però era proprio a tu per tu col rover.
Ho visto un suo tweet che diceva: "Twitto da vicino a Curiosity, giusto perché posso."
Eccolo qua, che si posa. Oltre che a spammare, ci fa anche rosicare, ecco.
Sì, perché ogni tanto quando in concomitanza di eventi e conferenze partono i suoi 30 tweet al secondo che aggiornano sulla situazione. Il video, siamo ancora a metà, quindi c'è anche il video delle operazioni.
Sì.
È molto, molto bello.
Mette in evidenza lo scanner laser che avrà Curiosity per puntare i suoi obiettivi, e il braccio con il microscopio per analizzare il suolo.
Ci sono, vediamo un po', i primi rendering dei MER risalgono probabilmente al 2002-2003, essendo il lancio avvenuto nel 2003. Direi che...
Quindi un decennio di evoluzione della computer grafica.
Eh già, e si vede, Si vede. Diciamo che quello a cui siamo interessati è quello che effettivamente il rover farà su Marte, ma vederlo con questo livello di dettaglio, sapendo che è tutto finto al momento, è comunque interessante per un nerd. Molto bene, abbiamo finito tutto quello che dovevamo dire? Nessuno ha in mente altre cose con cui prolungare questa puntata che ormai è andata a livelli record. Siamo all'ora 24 ormai. Possiamo passare ai saluti?
Ma sì.
Allora, programmiamo la sigla in chiusura. Abbiamo salutato chi dovevamo salutare. Abbiamo fatto gli auguri a chi dovevamo fare gli auguri. Abbiamo parlato delle notizie. Ups, abbiamo... fatto partire il file sbagliato perché nel frattempo stavo parlando. Ecco qua.
Sei monotasking, eh?
Sì, sono un uomo. Sono le donne che riescono a fare due cose alla volta. Io assolutamente non ho questa capacità. E poi mi sono anche fatto distrarre dal fatto che il video di Curiosity sta continuando a girare. Mi sono rapito dalle immagini. Michael Sacchi, al microfono numero uno, questa sera non ce la può fare, come tutti i giovedì sera, ma vi saluta ugualmente e vi dà appuntamento la prossima settimana.
Vi saluta dal microfono numero due degli Astronautica Studios anche Paolo Amoroso.
Dalle Prealpi Lombarde vi saluta anche Marco Zambianchi.
E da Modena il vostro Riccardo Rossi per l'amici Rick and Real.
L'appuntamento è per giovedì prossimo, dove vi do un'anticipazione: probabilmente non ci sarò io e ci saranno gli studios di backup a tenere in piedi tutto l'ambaradam. 14 di aprile, ore 21:45, raccontiamola così, astronauticast.com/live per tutti gli altri sul podcast. Appuntamento alla prossima, fino ad allora ad Astra.
Ciao Luigi!